Il Post presenta Tienimi Bordone.
Qual è il problema? Che la crisi economica arriva subito dopo gli investimenti per la sonorizzazione, cioè nella seconda metà degli anni 20 a Hollywood arriva il sonoro. Arrivando il sonoro si crea una situazione di corsa alla sonorizzazione delle sale, perché tutti vogliono il sonoro. Il muto è tanto bello, ma quella è la novità, il cinema tira moltissimo, si vendono un sacco di biglietti, quindi cominciano a investire per mettere i sistemi di sonorizzazione nelle sale e poco dopo arriva la crisi economica. Non è del 29, perché appena la gente comincia a accorgersi che non ci sono più i soldi, si dedica a dei passatempi economici e il cinema è uno dei più economici e di successo che ci siano al momento, quindi anzi c'è una crescita. Tra 29, 30, 31 c'è una crescita della vendita dei biglietti e poi la crisi economica si fa sentire anche su quel tipo di passatempo. Allora, le case di produzione che sono in crisi, che stanno perdendo soldi, cominciano a inventarsi dei sistemi, per esempio due film al prezzo di uno, oppure film con buffet o con aperitivo prima, con piccolo snack, così la gente che ha fame dice vabbè approfitto, faccio film e pasto e risparmio. In questo contesto la RKO, Radio Kitor Film, ha i libri in tribunale. Perché in ragione di tutto quello che è successo rischia la bancarotta, quindi è in amministrazione controllata e deve inventarsi un piano di rientro. In questo piano c'è la costruzione di un'unità che si occupi di produrre dei film horror, dei film di paura che hanno tanto successo da proporre in serate double feature, due film al prezzo di uno, proprio per venire incontro alle difficoltà economiche del periodo e del pubblico. Arriva in questo momento, entra in gioco Val Lewton, Vladimir Levington, che è il nipote di nonno del cerusico dello zar Nicola II, ma è anche il nipote di zia di Alan Asimova, famosa attrice del muto lesbica.
Ma di cosa stai parlando? E soprattutto chi se ne frega se è lesbica? Falla andare con chi vuole.
Ma certo che la faccio andare con chi vuole. Sto dicendo che allora il muto era uno spazio in cui le stelle erano libertine, libertarie ed oniste. Poi la crisi del 29 rende il tutto più difficile, ci sono tutte le pressioni del mondo religioso, il codice Hays. Oh, Alan Asimova, anni 10, anni 20, era una figura chiave.
Ma di cosa una figura chiave? Ma di cosa stai parlando? Non si capisce niente.
Perché poi arriva Val Lewton e siccome non può mettere in piedi un gruppo di lavoro che faccia degli horror con gli effettoni speciali perché non c'ha una lira, si inventa l'horror noir, si inventa il thriller, quello in cui il male è suggerito, è immaginato, è di sponda, e questo per l'estetica noir è fondamentale.
Vorrei citare Stanley Kubrick e dire strangolati da solo!
Chi si è laureato si ricorderà che a un certo punto ha fatto una tesi di laurea e se non ha fatto una tesi di dottorato molto probabilmente è una tesi di laurea che non ha costruito una nuova linea di pensiero sull'argomento, però l'ha sistemato e soprattutto ha dato l'occasione per imparare come si fa una tesi, come si costruisce, come si organizza. Io mi sono laureato su Val Lewton alla RKO e quindi su questa cosa ne so abbastanza, anche se poi è una conoscenza che o ne faccio qualcosa di utile altrove oppure non è che sia tanto condivisa come interesse dal resto del mondo, e va bene così. Fatto sta che l'altro giorno stavo leggendo un articolo sul Post di Pietro Minto che parlava dell'uso dell'intelligenza artificiale nell'editoria, nel mondo dei libri, che per adesso sembra essere più dedicato all'editing. Però allo stesso tempo sappiamo che così come su Netflix ci sono i caminetti che hanno successo, ci sono anche le playlist di musica un po' da ascensore sulle piattaforme di streaming musicale che funzionano e che sono generate con l'intelligenza artificiale. Non è escluso che in certi angoli della pubblicistica planetaria arrivi anche in campo creativo, anche in campo di fiction, l'apporto dell'intelligenza artificiale. Chissà come, insomma, ho pensato di fare delle domande a Pietro Minto in persona, che di queste cose ne sa a pacchi, visto che l'intelligenza artificiale interessa a me, a lui e in genere a tutti noi. E la prima cosa che gli chiedo è quale sia il senso della fiction generata.
Il senso della fiction generata non so quale sia, nel senso c'è un po' di curiosità e di desiderio di sperimentare e vedere che tipo di storie si inventano queste macchine, però al tempo stesso, dalla ricerca che ho fatto, dalle persone che ho sentito per quell'articolo, insomma, tutti mi sembrano concordare sul fatto che la non fiction, cioè il romanzo, il racconto, insomma, la storia inventata, è forse l'applicazione più secondaria di questi modelli linguistici, che sono molto bravi a riformulare informazioni e a capirle e a intravedere anche dei pattern che magari noi non riusciamo a vedere, o non riusciamo a vedere così velocemente con questa efficacia qui, e poi a risputare fuori un testo molto leggibile, chiaro, che va controllato poi, perché c'è il problema delle allucinazioni, cioè degli errori fattuali, però insomma hai quantomeno un punto di partenza che è molto buono. E forse il romanzo, il racconto, la fiction in generale prevede un atto creativo che è un po' difficile, forse anche poco sensato, cercare di insegnare a questi enormi calcolatori che hanno applicazioni diverse.
Dove però sappiamo che queste cose funzionano molto bene invece è proprio nel mondo compilativo, cioè raccogliere informazioni e organizzarle in un contenuto coerente, sintetico, in un tempo rapidissimo. Insomma, è la fine delle tesi compilative?
Chiunque abbia a che fare con la scuola, con gli studenti e con insomma le persone che devono fare delle tesi, tesine, delle ricerche, eccetera, o anche dei compiti in classe, banalmente, sa bene quanto strumenti come ChatGPT e in generale le intelligenze artificiali generative siano entrate proprio nella quotidianità degli studenti, che ovviamente non vedevano l'ora di avere una calcolatrice scientifica in grado di scrivere essenzialmente e con cui puoi parlare utilizzando il linguaggio naturale, non devi neanche imparare dei simboli strani. Ci penso spesso a che fine faranno in generale appunto questo genere di compiti come le tesi, non solo quelle del liceo, delle medie, ma anche la tesi di laurea, che è come dire considerata da sempre il momento clou della tua formazione, l'atto finale. Bisognerà capire quanto ha senso continuare a puntare su questo tipo di produzioni, visto che è così facile generare testi di buona qualità, che magari non sono quelli definitivi, ma che insomma poi rivedi, aggiungi e comunque ti sei risparmiato un bel po' di fatica, ed è soprattutto sempre più difficile sgamare, mettersi lì e cercare di sgamare le persone che hanno tra virgolette imbrogliato. Qualche mese fa era venuto fuori che ChatGPT, o meglio OpenAI, aveva sviluppato un sistema, un software in grado di sgamare appunto al 99,9% i documenti generati con ChatGPT, e dopo una piccola revisione interna hanno deciso di non pubblicarlo perché avrebbe avuto un pessimo effetto sui loro affari. Credo che bisognerà trovare altri modi per misurare le capacità e le competenze degli studenti, e non so quali siano.
L'uso creativo degli LLM in questo, altri contesti, secondo te sarà fertile? Perché adesso si vede molto, ma la sensazione è che stia già scollinando verso il mondo dell'aver rotto le scatole. Che futuro vedi per l'uso dei grandi modelli linguistici in senso creativo?
Beh, se ci pensi, l'idea di avere una macchina che è disposta in qualsiasi momento a rileggere quello che hai appena scritto, possono essere due pagine o 100.000 battute, insomma, a seconda poi del servizio che si usa, eccetera, e di farsi un'idea, di dirti magari c'è questa parte qui che non è molto chiara, qui non si capisce bene, eccetera, eccetera, è una cosa, insomma, una novità, è una cosa che può avere grandi ripercussioni e conseguenze, ecco. Io le uso in questo senso come enorme rilettore automatico di quello che magari scrivo, e credo che su questo possa solo migliorare, ecco. Poi le prospettive per il futuro sono, secondo me, molto varie. Si va appunto da applicazioni più ottimiste come questa, cioè velocizza e rende possibile un lavoro magari un po' continuo, un po' più veloce sul testo, a cose un po' meno ottimiste, tipo c'è chi dice che tra l'ascesa e il dominio totale dei video verticali e l'intelligenza artificiale andremo verso una post-literate society, una società che si basa sempre di meno sulla parola scritta, ecco, perché è molto più facile, potrebbe essere molto più facile far rileggere, far leggere qualcosa a una macchina e farsela spiegare invece di mettersi lì e, tra virgolette, sprecare un sacco di tempo, ecco, a leggere. Mi sembra una tendenza che è in corso, che interesserà sicuramente una parte della popolazione, e questa è la parte forse un po' più triste e desolante per chi come me, insomma, è cresciuto appassionato, insomma, dalla lettura e dalla scrittura. Però, insomma, ecco, le prospettive sono varie, diverse, e mi sembra che la rivoluzione, l'esplosione sia tuttora in corso, quindi è anche difficile farsi un'idea sugli effetti che sta avendo.
E questo è verissimo, ce ne occupiamo di intelligenza artificiale da tempo, c'è anche un podcast dedicato che abbiamo fatto insieme alla Fondazione FAIR che si chiama Geniale, di cui poi tra un po' usciranno le ultime tre puntate che parleranno proprio delle prospettive nel futuro, per quanto è possibile anticipare, prevedere quello che succederà.
Ma quella roba di prima degli anni 30, 40, 20, ma cosa c'entra?
Vedi che c'è qualcuno che sta attento. Cosa c'entra? C'entra perché esiste uno strumento dell'Università di Stanford che è un motore di produzione di piccoli saggetti basandosi sugli articoli scientifici pubblicati, cioè l'università dà a disposizione di questo motore tutti gli articoli scientifici pubblicati su un certo argomento, e quindi non si basa su conoscenze raccattate in rete a caso, ma raccattate in genere nell'accademia, cioè negli articoli che hanno anche delle valutazioni, rispondono a dei criteri. Questo dovrebbe permettere una qualità maggiore del riassunto, della sintesi, della sinossi, della riorganizzazione di contenuti già presenti in una forma efficace. E infatti, io sono andato su questo servizio dell'Università di Stanford che si chiama Storm. Ho inserito il mio argomento di tesi e gli ho chiesto di raccontarmi cosa avesse fatto Val Newton per l'estetica noir a Hollywood, e ne è uscito un elaborato, ma devo dire tutto sommato pieno di informazioni, che ogni tanto scantonava un po' di lato, ma insomma, il mio argomento di tesi è abbastanza oscuro, ma non è oscurissimo. Ma io conosco una persona che a livello molto più profondo si è occupata per tantissimo tempo di un argomento veramente molto oscuro, cioè un testo, e solo uno, di Alchimia Araba, il libro degli allumi e dei sali. Avete già sentito questa persona in alcuni casi interpellata, perché degli amici come del maiale non si butta via niente. È Gabriele Ferrario, insegna all'Università di Bologna, e a lui ho chiesto di esaminare l'elaborato prodotto da questo sistema sperimentale, che però è di libero accesso. Andate a cercarlo, Università di Stanford, Storm, per capire quanto si fosse avvicinato alla verità. Ribadisco, Gabriele Ferrario, Gabriele, il mio amico, è uno dei massimi esperti al mondo di questa cosa piccolissimissima che si chiama il libro degli allumi e dei sali. Ho chiesto al servizio di spiegare che cos'è il libro degli allumi e dei sali, e dopodiché ho chiesto a Gabriele di valutare questa sintesi.
Ciao Matteo, allora ho letto l'articolo generato dall'intelligenza artificiale riguardo al mio argomento, ed è abbastanza buono, a partire dal titolo, che è un titolo che avrei potuto dare io al mio articolo, molto celebrativo. Dice: il libro degli allumi e dei sali come capolavoro e pietra miliare della tradizione alchemica. Molto lusinghiero, che anche l'intelligenza artificiale pensi così del libro che interessa quasi solo a me. Parla in generale dell'alchimia in maniera molto, molto informata, anche proponendo un approccio recente. Ne parla come di parte della storia della chimica e non della magia o del misticismo, che è questo, diciamo, l'approccio dell'Accademia più recente riguardante questo argomento. Quando poi si dedica proprio ai dettagli del libro degli allumi dei sali, prende alcune cantonate. Dice che il testo è scritto in un linguaggio molto allegorico, molto cifrato, mentre invece il libro degli allumi dei sali è proprio famoso per il contrario, per avere un linguaggio piuttosto piano, piuttosto comprensibile. Dice che il testo è in forma di dialogo, mentre invece sì, c'è un solo dialogo all'interno del testo, che è una specie di scaramuccia tra l'oro e il mercurio, in cui alla fine il mercurio ha la meglio. E diciamo forse il problema principale è che da un certo momento in poi inizia a parlare di un altro libro, il libro dei segreti del vero Muhammad Zakaria Razi, e però lo sovrappone a questo libro degli alunni di Sali, che è dello pseudo Razi, quindi attribuito a Razi, e però per un po' parla dell'uno intendendo l'altro, e quindi questo crea grande confusione nell'articolo. Usa varie fonti che cita in nota, sono dei siti web, alcuni dei quali anche abbastanza affidabili, articoli accademici, anche recenti, cita ad esempio un mio articolo dell'anno scorso, che è in open access, quindi probabilmente ha avuto accesso, e poi stranamente cita anche degli articoli prodotti da ChatGPT, quindi forse si tratta in questo caso di meta intelligenza artificiale.
Ci siamo fatti un po' un'idea, no? È uno strumento sperimentale in divenire, provate anche voi, se siete laureati o se anche avete una competenza specifica di qualunque tipo che si possa tradurre in un titolo da dare in inglese. Scrivete Stanford Storm, vi manda nella pagina. Provate, vedete cosa si inventa e poi se vi va raccontatemi se è stato capace, accurato, se ha preso delle clamorose cantonate scrivendomi a tienimibordone@ilpost.it. Grazie a Pietro Minto, grazie a Gabriele Ferrario, a domani.